Allora, cominciamo subito a entrare subito dentro il racconto della passione. Cominceremo proprio dall'inizio del capitolo 14, anche se tanti autori fanno iniziare la passione più avanti dal racconto del Getsemani, ma in realtà questi antefatti sono importantissimi, cioè due pranzi, un pranzo e una cena, l'unzione di Betania e l'ultima cena, che sono importantissimi, per cui li faremo, abbiamo il tempo di starci. Allora, leggiamo il primo quadro, la prima cena, il primo pranzo, insomma, a Betania. Siamo ai versetti 1-11. Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi continuavano a cercare il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta della folla. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna avente un vaso di alabastro pieno di profumo, di nardo puro, di grande valore, e rompente il vaso di alabastro, avente e rompente, e versò in modo definitivo il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono: perché questa perdita di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e dargli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Ma allora Gesù disse: lasciatela stare, aphete auten. È la stessa espressione che usa quando i discepoli vogliono scacciare i bambini: lasciateli stare. Perché la infastidite? Ha compiuto una bella opera in me. Enemoi. I poveri infatti li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che poteva. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Amen, lego umin. Amen, dico a voi. Dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in memoria di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora, quindi, Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, udendolo, si rallegrarono. È la stessa parola di Caire Maria, si rallegrarono di un messaggio, e promisero di dargli del denaro. Ed egli continuava a cercare come consegnarlo nel momento opportuno. Eukairos, il Kairos, il momento giusto per consegnarlo. Allora, come ci arriviamo a questo racconto? Poi ci entreremo dentro in tutti i particolari, perché è straordinario. Come ci arriva Gesù a questo momento? Perché si trova in questa casa di Simone il lebbroso? Cosa è successo? Che cosa ha attorno? Con quali sentimenti ci arriva dentro? Con quale situazione esterna a lui? Intanto dobbiamo fare un attimo un passo indietro e andare al capitolo 8 di Marco. che è il centro del Vangelo, come sapete bene, no? C'è la confessione di Pietro, lui chiede agli apostoli, dice alla gente che io sia, e Pietro fa la sua bella professione di fede: tu sei il Cristo. Bellissima questa confessione, no? Perché è così bella? Cosa ci interessa a noi che Gesù è il Cristo? Chi è il Cristo? Sappiamo che è l'unto di Dio, va bene, ma no, non è questo. Il Cristo è la promessa di Dio. E se lui è il Cristo, questa confessione di fede, vuol dire che Dio compie le promesse. Tu sei colui nel quale ogni speranza è adempiuta, nel quale ogni promessa è compiuta. Tu sei colui che ci dice che Dio è affidabile, che su Dio si può contare. Tu sei colui che ci dice che la parola di Dio è efficace. Tu sei colui che ci dice che Dio è per noi. Tu sei colui che ci dice che Dio è per il suo mondo. Cioè, vuol dire molto. Tu sei il Cristo. Vuol dire che possiamo fidarci di Dio, perché sicuramente si compie quello che viene da Lui. Quindi immaginatevi questa confessione di fede così straordinaria, no? Su cui è fondata la Chiesa. Così. Poi vi farò una cosa bellissima che ho scoperto a Roma, che ancora mi toglie il fiato quando ci penso, quando vedremo i rinnegamenti di Pietro, no? Bellissimo, va bene. Da allora in poi, scrive il testo, poi in greco è molto forte questo. Allora, Gesù cominciò una cosa che non ha mai fatto prima, a insegnare loro, quindi a insegnare, cioè glielo spiegava, non è che diceva: ah, ma adesso andiamo a Gerusalemme e muoio. No, no, li prendeva da parte e gli insegnava questa cosa, cioè dandogli le motivazioni, dandogli da dove viene, dandogli il percorso, dandogli il finale, cioè insegnava loro che il figlio dell'uomo doveva non molto soffrire. C'è gente che ha sofferto molto di più di Gesù e soffre molto di più di Gesù, molto più a lungo. Ma doveva soffrire, qui c'è un neutro plurale, molte cose. Doveva soffrire molte cose, cioè da dentro, da fuori, dagli amici, dai nemici, la solitudine, l'abbandono, le sofferenze fisiche, morali, no, di ogni genere, molte cose. Essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e non ma. Dopo 3 giorni risuscitare, attenzione alle traduzioni, eh? Non è venire ucciso ma dopo 3 giorni risuscitare, no, non è la risurrezione, non è una, come si dice, una rivendicazione da parte di Dio, no, rispetto alla morte. La risurrezione è l'esito di questa morte. Cioè, uno che vive e muore così ha come esito della sua vita e della sua morte la vita. E quindi dopo 3 giorni risuscitare, quindi è una cosa, insegnava questo, cioè spiegare, capite bene dove stiamo andando. Gesù faceva questo discorso apertamente, cioè proprio senza mezzi termini, vuol dire, è forte, sapete bene che no, si studia in teologia questa cosa ormai. Una volta era anatema che diceva una cosa così, no? Sono andata a leggermi i decreti degli antichi concili, era anatema, adesso si può dire, cioè che Gesù è cresciuto nella coscienza di se stesso. Cioè, perché, si chiedono gli esegeti, perché soltanto a un certo punto della sua vita Gesù ha cominciato a raccontare che sarebbe morto? Non perché aveva una scienza infusa o una particolare, che ne so, preveggenza divina. Lo sapeva, come lo sapeva Martin Luther King, cioè sapeva che l'avrebbero ammazzato. Malcolm X lo sapeva, Gandhi lo sapeva che l'avrebbero ammazzato. Cioè, te ne rendi conto, lo vedi dalle reazioni di chi hai attorno, dalle parole, dai silenzi, dagli abbandoni, te ne accorgi che c'è qualcosa che sta cambiando. No? E Gesù è cresciuto in questa coscienza, no? Di sé, no? E si è reso conto a un certo punto che la via che stava percorrendo, la parola che stava annunciando, l'avrebbe portato al rifiuto, sicuramente. Una cosa molto chiara anche dai vari annunci della passione è questa, no? Che probabilmente Gesù all'inizio pensava che sarebbe morto come un antico profeta, lapidato, la morte del giusto, la morte del santo. Solo a un certo punto, no? Andando più avanti anche negli annunci della passione, si nota questo, ha cominciato a capire che gli avrebbero rubato anche la sua morte. Cioè che sarebbe morto come un brigante, un assassino e un sobillatore, non come un santo. Faceva questo discorso apertamente, allora Pietro lo prese in disparte, era il capo giustamente, no? Lo prende da parte perché davanti a tutti pareva brutto, e si mise a rimproverarlo. Ma egli voltatosi e guardando tutti i discepoli, non Pietro, rimproverò Pietro, guardando i discepoli rimproverò Pietro, fortissimo, e gli disse: lungi da me Satana, vai dietro di me, sapete bene, no, questa cosa, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Quindi noi abbiamo come prima reazione da parte dei discepoli il rifiuto di dove stiamo andando, cioè no, non può essere così, questo comincia a dire delle cose che non funzionano, e Pietro si fa portavoce di tutti gli altri, infatti Gesù guarda i discepoli, no, perché Pietro non è l'unico, e lo rimprovera: tu vai dietro, sei tu il discepolo, io sono il maestro. Sapete che in ebraico venire dietro a è la frase stereotipata per dire essere discepoli di qualcuno, no? Il secondo annuncio della passione, partiti di là, dunque questo, il primo annuncio avviene nell'Alta Galilea, sapete bene dov'è, no? Io non ci sono potuta andare perché cioè, è militarizzata quella parte lì. Quando sono andata in Galilea il pullman era pieno di soldati che andavano appunto da quelle parti. Nel secondo annuncio della passione avviene in mezzo alla Galilea, quindi stiamo scendendo, e dice così, siamo al capitolo 9, versetti 30. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che nessuno lo sapesse. Cioè Gesù qui c'ha due sentimenti dentro molto chiari, no? Cioè quando tu stai di fronte a una volontà di Dio, la volontà di Dio si compie sempre in contesti dolorosi, cioè è sempre un momento molto difficile da affrontare, e si ha bisogno anche di stare soli, bisogno di non vedere nessuno, cioè non ce la fai a sostenere il rapporto con la folla, perché tu ancora devi dire il tuo sì, ancora devi capire a che cosa dire il sì, no? Quindi finché non passa questo momento di discernimento, di sofferenza, no, c'è il ritiro, no? Quindi Gesù non voleva vedere nessuno, questo è il primo motivo che deve essere chiaro. Ma il secondo motivo, continua Marco, istruiva infatti i suoi discepoli. Cioè quando tu stai per morire, beh, non so se qualcuno di noi c'è stato sulle soglie, no? O magari per una malattia grave ci ha pensato una volta nella sua vita, voi siete giovani quindi magari forse ancora, grazie a Dio, non ci avete avuto questa esperienza, ma però quando stai per sentire la fine vicino hai bisogno di sistemare le cose, anche di consegnare le cose belle che hai, il bene che sei, il bello che sei, a chi sai che può custodirlo e può continuare a farlo crescere, no? Cioè, quindi ti dedichi il tuo tempo migliore a questo e tagli con tutto il resto. Istruiva i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato, poi vedremo questo paradidomi, nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e una volta ucciso, no, ma dopo tre giorni risusciterà. cosa fanno i discepoli a questo secondo annuncio, che è una seconda tappa in un altro luogo, perché continuava a insegnare, non è una cosa sporadica che accadeva ogni tanto. Essi non comprendevano queste parole, non capivano, e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Fortissima questa cosa, no? Come quando non vuoi andare dal medico perché sai che ti dice: sorella, si mette a dieta, no? Tanto lo so, è meglio che non vado neanche a fare domande, no? Non mi dica niente, no? Cioè, è meglio non indagare, lasciamo che cada la cosa da sola. Questa è la seconda, il secondo reazione dei discepoli a tutto questo, il non capire, quindi proprio non riuscire a entrare dentro questa prospettiva, Cioè non è uno sforzo umano che ci porta a comprendere la passione di Gesù, non è che ci arriviamo perché ce la facciamo, questa è la prima cosa. E la seconda, siccome è una cosa che intuisco, essere più grande di me è meglio lasciar cadere e non andare a fondo. Terzo annuncio, siamo al capitolo 10, versetto 32, mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Coloro che venivano dietro, i discepoli, erano pieni di sgomento. Allora, abbiamo cominciato dall'Alta Galilea, poi tutta la Galilea la percorre così, non volendo vedere nessuno e istruendo i discepoli, e arrivano fino giù, questo è il terzo, sono a ridosso di Gerusalemme, ai piedi dei monti della Giudea. Gerusalemme è a 800 metri di altezza, e cosa è successo? Che si è scollato Gesù dai suoi discepoli, come quando nel Giro d'Italia del ciclismo si vede uno che si stacca dal gruppo, no? Che sta 20 minuti avanti rispetto agli altri, e gli altri arrancano dietro e non lo raggiungono mai. Così è Gesù, sta da solo davanti a tutti e gli altri cercano di trotterellargli dietro, ma pieni di sgomento, di paura, cioè erano impanicati duri perché vedevano che non si fermava, non comprendevano e vedevano che la fine era inevitabile. Prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato. Vedete qua come cambia la coscienza che Gesù ha della sua morte, no? Non sarà la morte di un santo. Sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte. Lo consegneranno ai pagani, ecco qua il passaggio. Lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno e dopo tre giorni risusciterà. Insomma, Gesù arriva così a Gerusalemme, con un progressivo scollamento. Più lui tendeva a insegnare ai suoi discepoli che cosa gli sarebbe successo, cosa sarebbe accaduto a tutti loro, più c'era la distanza tra lui e gli altri. Arriva così, solo, a Gerusalemme. Lui è davanti e gli altri dietro. Non solo, questo è quello che riguarda la cerchia dei discepoli. Quello che riguarda la cerchia dei giudei, degli scribi, dei sommi sacerdoti, cos'era? Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi. Gli azimi è il nome vero della Pasqua dato dai giudei, è la festa che dura sette giorni, è la festa in cui si fa il lievito nuovo. E siccome si butta quello vecchio, per fare il lievito nuovo ci vogliono sette giorni, quei sette giorni si mangia pane non lievitato. Questo mangiare pane non lievitato, questo buttare via il lievito vecchio, aspettare che si formi il nuovo, sapete che è l'immagine per gli ebrei, ma poi è diventato anche per noi cristiani, l'immagine di una purificazione interiore, di un rinnovamento interiore anche. Cioè, bisognava arrivare alla Pasqua con la purificazione del cuore, con un cuore che è capace di vivere quella esperienza lì, quell'evento fondante dell'Esodo e poi della Pasqua. Ne parla Paolo, no? Sapete benissimo, 1 Corinzi 5, 7, 8. Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. Infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Per questo c'è la ricerca del kamez, no? Nei giorni della Pasqua. Bisogna buttare via tutto quello che c'è di lievito vecchio. Addirittura gli ebrei scrollano anche i libri, no? Perché le briciole di pane che uno studente può aver mangiato mentre studiava possano essere buttate via. Cioè non deve rimanere traccia di lievito alcuno. Segno di una purificazione interiore. Beh, cosa fanno qua i sommi sacerdoti e gli scribi? Che avrebbero dovuto prima di tutto, di tutti gli altri, fare questa cosa. Continuavano a cercare il modo di questo è un imperfetto, del verbo zeteo, continua senza interruzione a cercare il modo di catturarlo con un inganno, endolo. Dove la troviamo noi questa parola endolo? La troviamo al capitolo 7 di Marco, quando Gesù sta parlando di ciò che corrompe l'uomo. Dice, no, quello che rende impuro l'uomo non è quello che viene dall'esterno, ma quello che viene dall'interno. E parla ogni sorta di impudicizia, e poi l'inganno, l'invidia, l'avarizia, l'inganno rende impuro l'uomo. Quindi guardate che razza di ironia all'inizio di questo Vangelo: loro che avrebbero dovuto togliere via ogni traccia di impurità, in realtà ci sono dentro fino al collo, cioè nell'inganno stanno cercando di uccidere Gesù e di catturarlo per farlo morire. Una cosa che percorre tutto il Vangelo di Marco dal capitolo 3. La prima decisione di far morire Gesù è al capitolo 3 di Marco, il secondo sabato della sua prima settimana. E arriva fino a qui, percorre tutto il Vangelo. Dicevano infatti, questa è l'altra ironia, non durante la festa, perché non vi sia una rivolta della folla. Dov'è l'ironia? Che Gesù invece sarà proprio ucciso perché era Pasqua, quindi a motivo della festa, e a causa della folla. Qui hanno paura della folla, che sennò si ribella. Lì sarà la folla lo strumento attraverso il quale si deciderà la sua condanna. Guardate che ironia. Tra l'altro c'è un legame molto strano anche nel Vangelo di Marco tra la morte del Battista e la morte di Gesù, e Erode, che ascoltava volentieri il Battista e non voleva ucciderlo. Siamo Marco 6,19. E la folla che ascoltava volentieri Gesù, e siamo in Marco 12,37. C'è questa ambiguità, l'ascolto fatto volentieri e la decisione di uccidere, no? Che convivono. Quindi c'è uno scollamento con la comunità degli apostoli, dei discepoli, c'è addirittura il tentativo di ucciderlo, cercando in tutti i modi di farlo anche in fretta prima che venga la Pasqua, del suo popolo. Gesù quindi è completamente da solo. E che cosa fa Gesù? Ah, questa cosa è bellissima. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Allora, intanto sapete benissimo che Betania è a 2,5 km, 2 miglia e mezzo da Gerusalemme. Si può andare benissimo a piedi, una volta si poteva andare, adesso c'è il muro, bisogna prendere per forza il pullman, fare il giro che ci metti 3/4 d'ora, vabbè. È proprio dietro il Monte degli Ulivi. Passi la pendice del monte, c'è subito Betfage prima, e poi vai ancora un po' più avanti e c'è Betania, quindi ci arrivi prestissimo. A Betania, intanto, c'era una, era famosa, ce lo racconta Giuseppe Flavio, perché c'era una grossa colonia di Galilei che abitavano lì. E questa cosa mi piace tanto, no? Perché Gesù, così solo, così incompreso, rifiutato, un ricercato politico, Gesù torna nei luoghi di casa. Che bella umanità questa, no? Che ci si presenta agli occhi. Torna lì dove può sentire i sapori suoi, la lingua, il dialetto suo, dove si trova tra persone che lo riconoscono, in cui si riconosce anche. Molto, molto bello, molto bello. E non solo questo, va a casa, qui a Betania, di Simone il lebbroso. Perché Marco sottolinea che quest'uomo è lebbroso? Perché i lebbrosi non potevano andare a celebrare nel Tempio. Cioè, quando uno era lebbroso, non poteva neanche più entrare in casa, intanto, quindi strano che ci sia qui, ma non poteva andare nel Tempio a celebrare, cioè era vietato l'ingresso. Per cui nel giorno di Pasqua, nella festa degli azimi, Gesù non sta nel luogo più santo di Israele, di Gerusalemme, sta nel luogo di chi è rifiutato dalla santità di Gerusalemme. Bellissimo. C'è un passo del Talmud che si immagina un dialogo tra Elia e un rabbino e dice così: Rabbi Giosuè ben Levi e il profeta Elia, presso la tomba di Rabbi Shimon ben Yochai, parlavano tra di loro. E dice Rabbi Giosuè: io gli chiedo a Elia, quando verrà il Messia? Ed Elia gli risponde: vaglielo a chiedere. E il rabbino: e dov'è? Ed Elia gli dice: è alle porte di Roma. E il rabbino: da quale segno lo riconoscerò? Elia: è in mezzo ai miseri, colpiti da ogni sorta di piaghe. Cioè, il luogo nel quale riconosci che è lui è questo. Quindi guardate che cosa sceglie Gesù per raccontare chi è, no? Ancora questo continuava a insegnare chi era. Gesù non ha altro luogo in cui stare se non in compagnia dei poveri e degli esclusi, con i quali si identifica. In questa casa, durante questo banchetto, un momento di gioia, di festa, tra l'altro nella scrittura, nei momenti di fatica, nei momenti in cui sei inseguito dai nemici e dalla morte, c'è il sapore dell'amicizia, la preparazione di un pranzo, un luogo di ristoro, una tenda in cui sei accolto, è molto facile da trovare. Per esempio il Salmo 23: tu prepari una mensa davanti ai miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. È la stessa cosa che avverrà qui, no? Oppure anche in Coelet al capitolo 9, sentite che bello questo testo. Non mi piace il Coelet normalmente, però ci sono dei luoghi che sono veramente belli. Siamo al capitolo 9, versetti 7 e 8. Siamo in un contesto in cui si descrive la precarietà della vita umana, no? E dice a un certo punto Coelet: va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. In ogni tempo le tue vesti siano bianche e il profumo non manchi sul tuo capo. Ci sono questi canti, no? Dove si racconta che è veramente un momento di ristoro che puoi offrire a uno che soffre, che è solo, che è perseguitato, e veramente accoglierlo nella tua tenda, preparagli un banchetto, no? Dove può riprendere le forze un attimo. E avviene questo a Simone il lebbroso, ma non solo questo. Durante questa festa, questo banchetto, avviene una cosa stranissima. Mentre era a tavola, allora qui ci sono quattro verbi: giunse, aveva un vaso di alabastro, ruppe il vaso, versò il profumo. Allora, giunse e versò è un auristo in greco. Vuol dire che è un'azione definitiva che è avvenuta una volta per sempre. Il modo in cui è descritta quell'azione di questa donna, cioè questi quattro verbi uno dietro l'altro, ci dicono che non c'è stato esitazione in mezzo, cioè questa donna non è che entra così. Permesso? C'è nessuno? Disturbo? Posso entrare? Avrei qui qualcosa, posso portarla dentro? Interrompo un attimo il dialogo? Posso fare questo? Non è che è entrata così. Questa donna in silenzio entra così, rompe e versa, senza dire niente, con un'azione unica composta di quattro verbi, decisa e definitiva. Tra l'altro i due verbi: aveva un vaso di alabastro e ruppe il vaso di alabastro, sono dei participi. Che cosa vuol dire questo, che sono participi? Che vuol dire che indica quasi una caratteristica, una qualità della persona. Lei era colei che aveva e rompeva, che aveva per rompere questo vaso, che possedeva per versare. È qualcosa di caratteristico di questa donna. Per dire il contenuto di questo vaso, Marco usa cinque parole che sono usate solo qui, per dire, in tutto il Vangelo, per dire la cosa unica, preziosa, originale, cioè sono parole che ci sono solo qui, che sono usate solo qui, da nessun'altra parte, a indicare la preziosità di questo contenuto. Alabastrum, il vaso prezioso, miru, profumo, nardo, pistiches, pistis, affidabile, vero, autentico, polutelus, cioè di grande valore, di molto valore. Questo gesto del rompere il vaso è descritto con un verbo, vedete come bisogna starci dentro, perché così noi possiamo vedere questa scena. Se non entriamo dentro la carne della parola di Dio, dentro la lettera, ci è precluso lo spirito. Dobbiamo capire che cosa sta dicendo questa parola per poter capire la parola di Dio che essa contiene, se no ci sfuggerà per sempre. Per questo studiate, non perdete tempo, studiatela questa parola. Allora, che stavo dicendo? Ah, questo rompere è un verbo, tra l'altro, che indica un gesto irrimediabile. Questa donna non è che prende il vasetto d'alabastro, lo stappa un attimo, ne prende una goccia e poi quello che avanza, no, ci rimette il tappo, lo rompe. È un gesto irrevocabile, come la morte. Pensate che è usato nel Coelet, ancora al capitolo 12, quando si parla della morte. Prima che si rompa il cordone d'argento, la lucerna d'oro si infranga, si rompa l'anfora alla fonte, la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima. Vedete, tre volte c'è questo rompersi, infrangersi, rompersi, per indicare una definitività, no? Come la morte. Chi ascoltava questa parola riconosceva il testo del Coelet, come se noi diciamo Golgota, ci viene subito in mente che cosa è. Se diciamo che Galilea, ci viene subito in mente qualcosa. Se diciamo rompere, infrangere, spezzare, sappiamo cosa, da dove viene questo. È un gesto irrevocabile come la morte. Allora, questo è il primo significato di questo gesto. Da che cosa lo sappiamo? Ci furono alcuni fra loro, Marco non lo dice, Marco è il primo Vangelo, non dice chi era. Chiaramente c'erano i discepoli, Matteo dirà che erano i discepoli, Giovanni dirà che era Giuda, vabbè. Alcuni fra loro che si indignarono e fanno questa domanda: perché questa perdita? Guardate che non viene usata la parola perché questo spreco, viene usata la parola perché questa perdita, apoleia, e apoleia. Allora, questa domanda ci dice subito il significato di questo gesto. Cioè, questo gesto è cifra, è misura della morte di Gesù, che è una perdita. È una perdita. Perché questa perdita? Questa è la domanda che avevano i discepoli da quando Gesù ha cominciato a insegnare loro, no, che sarebbe dovuto morire. Perché è necessario che muori? Che è la domanda con cui abbiamo iniziato stamattina. Perché è necessario che Gesù muoia? Perché questa perdita? E la donna con questo gesto dà voce a questa domanda. E qui c'è la risposta, anche. Si poteva venderlo? Oh, dunque, la donna versa il profumo sul capo di Gesù. E questa è la seconda parte, no, che ci interessa tantissimo. Gli altri Vangeli, anche Giovanni, dicono che la donna Maria versa il profumo sui piedi di Gesù. Invece Marco no, è sul capo. Cioè dà a questo gesto tutto il sapore, lo spessore della consacrazione regale, profetica e sacerdotale, perché nell'Antico Testamento il profumo versato sul capo era fatto ai re, ai profeti, ai sacerdoti. Allora è con questo gesto che la donna dice a Gesù, senza parlare: io ho capito chi sei il re, che poi è il centro del racconto della passione, eh? Io ho capito che sei il sacerdote, io ho capito che sei il profeta, colui che parla a nome di Dio, che sa chi è suo padre ed è venuto a raccontarcelo. Io ho capito. Mi viene da immaginare questa donna, no, che chissà, no, stava in mezzo alla folla mentre Gesù parlava, mentre Gesù insegnava apertamente che sarebbe dovuto morire. C'è scritto così, no, nei racconti, nei annunci della passione. Insegnava apertamente, l'hanno sentito tutti. Lei ha capito. Ma vediamo ancora perché ha capito, eh? Data a ungere il capo come re, profeta e sacerdote, ma ancora la risposta è alla fine. Vedete come i racconti dei Vangeli, ma i racconti della Bibbia, hanno una trama narrativa che tiene in sospeso fino alla fine. Cioè, accompagnano il lettore fino a capire, fino alla fine, no? Dove stiamo andando? Che succede? A me capita spesso quando faccio la lezione divina che mi viene da dire: ma chissà come va a finire? E sono 20 anni, no? Che ci sto sopra, 30 anni, chissà come va a finire? Perché entrando dentro la trama narrativa dei Vangeli e della scrittura, tu sei dentro qualcosa che comincia ogni volta da capo. È così. Si poteva vendere, dunque, perché questa perdita? Si poteva venderlo per più di 300 denari. Quanti sono 300 denari? Noi abbiamo nel racconto di Marco 10:21 la parabola degli operai dell'ultima ora, no? Che il padrone concorda con gli operai il prezzo della giornata. Quanto gli dà? Ogni giorno un denaro, quindi 300, ed era molto, perché nessuno protesta. Se nessuno protesta, voleva dire che era già moltissimo, eh? Concorda un denaro, quindi 300 denari sono 300 giornate lavorative, cioè lo stipendio di un anno. È tantissimo. Guardate il contrasto, Marco ci porta dentro questa cosa, no? Tra questo gesto di questa donna, che non sta lì a misurare col cappuccio quanto dà, e questo sguardo di sbiego dei discepoli, che più o meno valutano quanto costa tutto quel profumo. Mazza, stati bravissimi a calcolare quanto veniva, 300 denari. Darli ai poveri. Qui tra l'altro è fortissimo, anche se è fuori luogo, questa espressione, no? Perché i discepoli qua pensavano di fare bella figura, molto probabilmente. Diciamo, questa l'abbiamo capita. Cioè, questo poteva essere dato ai poveri, come tu ci hai insegnato, questo l'abbiamo capito. Ma era fuori luogo, era fuori contesto. Certamente bisognava prendersi cura dei poveri, no? Poi ci sono prescrizioni talmudiche, midrashiche, no? Che durante la festa di Pasqua non doveva esserci più un povero. Ogni povero doveva avere davanti a sé i quattro calici la notte di Pasqua. Non dovevano esserci poveri. Ma era fuori luogo, cioè non era lì il momento. Erano infuriati contro di lei, non potevano prendersela col maestro, se la prendono con lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Vi dicevo che è la stessa cosa che Gesù dice quando i discepoli vogliono scacciare i bambini: lasciateli stare a chi è come loro, appartiene il regno di Dio. Ha compiuto una calon ergon, non una buona azione, una bella opera, calon, kalos, e non verso di me, ma en emoi, a causa di me, a mio riguardo, in me. Ha compiuto una buona opera in relazione a quello che sta accadendo a me. Cioè, ha fatto qualcosa di bello non perché era giusto farlo come si fa verso i poveri, ma perché il momento che io sto vivendo richiedeva questa azione. Cioè, Gesù qui sta istruendo i suoi discepoli, no? Non giudicate le cose da quello che si deve fare perché è scritto che si deve fare, cioè diamolo ai poveri, ma calatevi nel momento. Adesso, per quello che sto vivendo io, l'avete capito? Che cosa è bello fare? E Gesù dice: questa donna, a partire da me, riguardo a me, in me, come dicevamo oggi, ha capito che cosa poteva fare. Sentite bene questa cosa di Gesù. I poveri, infatti, li avete sempre con voi. Non vi dico di non aiutarli, ci sono sempre, ma c'è un momento speciale. Potete far loro del bene quando volete, intanto nessuno era andato. Ma non sempre avete me. Rendetevi conto del momento. Sto per morire. E dice: ella ha fatto ciò che poteva. Bellissima questa frase di Gesù, no? Che indica che questa donna ha saputo intuire in questo momento cos'era quello che poteva veramente fare. E che cos'era? Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in memoria di lei si dirà anche quello che ha fatto. Guardate che questa cosa che dice Gesù è enorme. Ma perché dice questa cosa? Cos'è che ha potuto fare questa donna e che si poteva fare solo adesso e non in un altro momento? Dopo la morte di chiunque, no? Uno dei riti che veniva fatto dai parenti, dagli amici, no? Dalla famiglia del defunto, era quello di ungere il corpo per la sepoltura. Perché l'unzione del corpo e i profumi rallentavano la corruzione, questa è una pratica anche dell'antico Egitto, no? Con la mummificazione. Questa cosa si sarebbe potuta fare dopo la morte di Gesù? No. Per quale motivo? Per tre motivi. Il primo, perché era di sabato, quindi l'hanno deposto dalla croce e l'hanno messo nel sepolcro subito, non si poteva fare. Il secondo è perché Gesù è morto come un apostata, come un maledetto da Dio e dagli uomini, e coloro che morivano così venivano buttati nella fossa comune, normalmente, e non erano assolutamente, non avevano diritto agli onori funebri, non potevano essere unti. Ma il terzo motivo, qual era? Perché non sarebbe stato possibile ungere il corpo? Perché sarebbe risorto. Allora questa donna lo fa adesso e con questo gesto annuncia che lui in quella tomba non ci sarebbe stato. Per questo si racconterà di lei ovunque si racconterà il Vangelo. Perché questo gesto non solo dice ho capito perché è necessario che muori per me, ma ho capito anche che tu in quella tomba non ci resterai, che l'esito di questa morte è la vita. Guardate, è una cosa straordinaria, comincia così la passione di Gesù. Comincia con questa donna senza nome, come senza nome la donna, la vedova nel tempio, come senza nome lo scriba che gli dice qual è il comandamento più grande, no? È una donna senza nome che annuncia prima ancora dell'evento quello che annuncia la vita. Ed è così che noi dobbiamo entrare nella passione di Gesù, dentro questo gesto, perché Marco lo ha messo apposta. Quindi questo allora, questo kai, no? Lo possiamo proprio tradurre e quindi in conseguenza a questa cosa Giuda avrà pensato questi sono tutti impazziti, allora questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Giuda Iscariota, uno dei dodici, e Marco ci terrà tantissimo a sottolineare continuamente questa cosa, che era uno dei dodici, cioè la morte di Gesù non viene da fuori ma da dentro, da coloro che sono i suoi, che hanno vissuto con lui, che hanno mangiato con lui, che hanno camminato con lui, è da dentro, non da fuori. Uno dei dodici, aperte. Allora, questo aperte, dunque, il racconto della passione è il racconto anche della all'inverso, se volete, della chiamata dei discepoli. Ci sono tre momenti nella passione in cui in qualche modo si ritorna indietro alla chiamata di Dio. Viene rinnegato per tre volte, i tre rinnegamenti di Pietro, quello che è successo nel momento della chiamata. Questo aperte noi lo troviamo un'altra volta solo nel Vangelo, in Marco 3,13. Sentite qua. Questo è il primo rinnegamento della sequela. Marco 3,13, che cosa c'è? Salì sul monte, chiamò a sé quelli che volle ed essi aperten da lui. Questo verbo è un verbo grossissimo, perché vuol dire che io mi stacco da un luogo, da una professione, da una famiglia, da un ambiente, da un luogo in cui sto, lo lascio, taglio definitivamente con questo luogo e mi metto dove sei tu. Essi proprio si strapparono per andare da lui. Qua c'è lo stesso verbo, però è il contrario. Giuda si strappa da Gesù e va dai sacerdoti. Cioè entra in un altro modo di vita, tanto è vero, dov'è che entra? Continuava a cercare, era cominciato così, no? Il Vangelo, continuavano a cercare in perfetto di Zeteo il modo di catturarlo con inganno e qui continuava a cercare, entra nello stesso stile di vita. Come consegnarlo, paradidomi, nel Kairos. Il Kairos è l'ora, il momento giusto. Il Kairos è una parola tecnica che veniva usata per esempio in ambito militare quando il generale che guidava l'esercito riusciva a capire qual era il momento opportuno per schierare la cavalleria e cambiare le sorti della battaglia. Qual era il momento giusto per poterlo prendere? Vedete proprio che passaggio straordinario. Qui abbiamo ancora il verbo paradidomi, c'è 12 volte nel Vangelo. E Giuda è chiamato o paradosis, il consegnante. Lui è il consegnante, ma non è l'unico che consegna Gesù, questo lo sapete bene poi. Allora, concludiamo con un salmo. Ci sono diversi salmi, anzi vi invito a pregare in questa ora e mezza, che raccontano proprio il giusto perseguitato che si affida a Dio nel momento in cui viene consegnato nelle mani dei nemici. Uno è il Salmo 37-32, il Salmo 41, versetti 6-9, ma tutto il Salmo, adesso lo leggiamo, il Salmo 54, il Salmo 71, il Salmo 86. Ecco, pregateli proprio per accompagnare. Guardate che i salmi sono, dicono gli autori, la chiave ermeneutica della passione di Gesù. Cioè, pregare i salmi ci fa entrare dentro una comprensione profonda della passione di Gesù. Quindi stateci volentieri. Concludiamo con il Salmo 41. Al maestro del coro, Salmo di David. Beato l'uomo che ha cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera. Veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra. Non lo consegnerà, paradidomi, alle mani, alle brame dei nemici. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà il sollievo nella sua malattia. Io ho detto: pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato. I nemici, ecco qua i versetti che dobbiamo leggere mettendoci dentro il Vangelo. I nemici mi augurano il male. Quando morirà e perirà il suo nome? Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia, continuavano a cercare nell'inganno, è uscito fuori sparla. Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male. Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è steso non potrà rialzarsi. Sentite qui, anche l'amico di cui mi fidavo. Amico si dice in ebraico Ish Shelomi, uomo della mia pace. Ish Shelomi, anche lui che mangiava il mio pane alza contro di me il suo calcagno. Ma tu, Signore, abbi pietà, sollevami, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico, per la mia integrità, per la mia bellezza, dice il Salmo 116, era bello. Tu mi sostieni, mi fai stare davanti al tuo volto per sempre. Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen.